2 e 1, 3. Eccoti il resto di
grazie.
Grazie a te. Va bene, allora se siamo pronti cominciamo. E allora, in primo luogo io faccio una introduzione non breve, ma e poi Luca farà la relazione maggiore. Poi dibattito e risposte, poi vediamo se solo Luca, a seconda degli argomenti, Luca e poi anche io, anche per lui se ne deve andare via alle 6:30, hai detto, sì, quindi magari lui fa una prima replica. Allora, intanto preciso che c'è un problema, noi abbiamo fatto un errore, succede anche ai migliori leninisti, di convocare questa riunione pubblica il giorno del 25 maggio, perché diversi compagni proprio del partito, oppure simpatizzanti o contatti del partito, ci hanno detto che sono ai seggi, non perché rappresentino un altro partito, a parte il fatto che qualcuno poteva anche essere interessato, magari della sinistra, diciamo, ma perché chiamati come presidenti o come scrutatori. E quindi un po' di compagni mancano per questo. Non ci saremo in 150, ma ad ogni modo è pur sempre. Avremmo dovuto spostarla, pensare di spostarla. Beh, non ci abbiamo pensato, va bene, questo è il limite, però per i compagni che c'è spero che sia utile le relazioni e il dibattito. Allora, la crisi apertasi nel 2008, su cui poi dal punto di vista più strettamente della crisi vedrete, sentirete la relazione di Luca, è come sappiamo ad oggi irrisolta ed è la più grave crisi del capitalismo mondiale da quella del 1929-33. Però sottolineerei una differenza importante. La crisi del 1929-23 colpiva in maniera un po' difforme, ma praticamente tutti i paesi imperialistici allora esistenti. Quindi chi era escluso era l'Unione Sovietica come paese post-capitalistico, stato degenerato secondo la nostra definizione e che quindi ha continuato, sia pure grazie a metodi molto barbari, o non solo grazie, anzi perché questo ormai li ha reso difficili, cioè, con metodi molto barbari, una crescita economica in quegli anni. Ma invece tutti gli altri paesi capitalistici erano imperialistici, erano, e in generale si può dire tutti i paesi capitalistici a seguito di quello imperialista erano colpiti dalla crisi. La produzione industriale, allora non c'era ancora il PIL come elemento di riferimento, il PIL che vedete sono ricostruiti successivamente, come tutte le statistiche, mi sia permesso una battuta, c'era un primo ministro inglese liberale della seconda metà dell'Ottocento, Gladstone, qualcuno l'avrà sentito parlare o ricorderà da qualche parte, che diceva che ci sono tre tipi di bugie, per ordine di gravità la più leggera è la bugia semplice. Poi c'era la menzogna e la più grave di tutte era la statistica. E effettivamente, quindi, con questa premessa, che sono le statistiche, sono sempre da prendere con le molle, il PIL sono stati ricostruiti. Ad ogni modo, la produzione industriale, per esempio, negli Stati Uniti, scese del 41%, da 100 nel 1929 a 59 nel 1932. In Francia più del 20, in Inghilterra un po' meno, in Germania anche lì circa il 40, i PIL probabilmente rapportati erano un 25% negli Stati Uniti, un 20 in Francia, un 25 in Germania, insomma quasi tutti i paesi imperialisti, forse con la parziale eccezione del Giappone, erano colpiti in maniera molto pesante. Oggi noi viviamo una situazione un po' diversa, perché c'è una dicotomia che fa sì che, a parte il 2009, se non vado errato poi gli dirà Luca, in cui c'è stato un elemento di recessione, un elemento di recessione mondiale, cioè di riduzione del PIL mondiale, non c'è stato il fenomeno che appunto fu non nel 29, che è l'unico anno, l'ultimo anno di boom, la crisi comincia alla fine del 29 come preterottore, nel 30, 31 e 32 su scala mondiale ci fu un drastico calo del PIL, anche ricostruendo poi successivamente. Noi oggi viviamo una dicotomia che è la contraddizione fondamentale, io credo, del capitalismo oggi, tra una situazione di recessione in un periodo e oggi di stagnazione della vecchie potenze imperialiste, in primo luogo dell'Europa, perché gli Stati Uniti è più contraddittorio la cosa, e lo stesso il Giappone è più contraddittorio la cosa, e nel contempo lo sviluppo di nuove potenze economiche, in primo luogo dell'imperialismo cinese, perché noi riteniamo che la Cina non solo abbia restaurato il capitalismo, ma si è aggiunta con le sue peculiarità di statalismo, però a essere una nuova potenza imperialistica. In questo senso io credo che il riferimento può essere un po' a metà tra l'esperienza degli anni 29 e 30 e quella degli anni 21-25. Tra un periodo di vera e propria recessione mondiale e un periodo di stagnazione contraddittoria mondiale, contraddittoria tra recessione e invece paesi che si sviluppano. Trotsky, in un testo del 25 maggio del 1925, dice: sulla questione della stabilizzazione dell'economia mondiale nel dibattito internazionale comunista, in particolare con Varga, che era...
Mi hai detto la data?
25 maggio 1925. Scrive che le forze produttive siano cresciute, traduco direttamente lo spagnolo, quindi permettete qualche magari errore di contenuto, ma di parole. Che le forze produttive siano cresciute negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni è fuori da ogni dubbio. Allo stesso modo non possiamo porre in questione il fatto che le forze produttive in Giappone sono cresciute durante la guerra e stanno crescendo ora. Allo stesso modo crescono e continuano a sono cresciute e continuano a crescere in India. E in Europa non stanno crescendo, né in generale né nel suo insieme, che poi mi sembra più o meno la stessa cosa, ma vorremmo probabilmente nel testo russo ci sarà una sfumatura più precisa. Pertanto la questione di base si risolve non calcolando la produzione, se no ma attraverso un'analisi degli antagonismi economici. Ecco, rispetto anche a alcuni, diciamo, nello stesso movimento trotskista che io ho deciso da un po' di chiamare terrapiattisti, perché valgono, che dicono che le forze produttive hanno smesso di crescere al 1913, stravolgendo una frase di Trotsky del programma di transizione del 38, che diceva giustamente per il 38 che le forze produttive avevano cessato di crescere. Non c'è scritto lì che dal 13, e non c'è scritto nemmeno che lui con la palla di cristallo dice, certo, lui vicino alla guerra pensava che poi guerra e rivoluzione forse sarebbero calate, diciamo, o perlomeno si sarebbero mantenute in una fase di stagnazione, poi dice Trotsky. Ma non ha mai detto simili scempiaggini che oggi qualcuno ripete sul fatto che le forze produttive hanno cessato di crescere magari da un secolo o giù di lì, ma neanche nell'ultima fase storica. Quindi questo elemento è importante, questo io credo, questa citazione, perché mostra una situazione in cui uno degli elementi contraddittori fondamentali del capitalismo è la contraddizione, diciamo, tra queste forze produttive. Poi bisogna vedere le conseguenze. Tutta l'internazionale comunista pensava negli anni 20, ad esempio, che il fatto che si sviluppassero le forze produttive negli Stati Uniti e non in Europa avrebbe portato a una conflittualità tra l'Europa e gli Stati Uniti. Poi andò un po' diversamente, perché sì, un paese europeo, ma la Germania contro gli altri e via dicendo. Perché il marxismo non è maga magocche, insomma, cioè, il marxismo permette di analizzare le situazioni vere. Ma è chiaro che oggi il punto fondamentale è la contraddittorietà tra la crisi delle vecchie potenze imperialistiche, in particolare nell'Europa, e lo sviluppo delle forze produttive e dell'imperialismo in Cina. Noi stiamo andando però forse a un aggravamento della crisi. Le previsioni che si fanno, che anche lì vanno prese, peggio della statistica le previsioni, quindi c'è una menzogna ancora più grande, però rendono possibile, se non probabile, un aggravamento della crisi con un processo di stagnazione anche in Cina. Ricordiamoci che noi parliamo di tassi di crescita del PIL generale, non del PIL pro capite. E quindi questo, perché se in un paese in 50 anni il PIL cresce del 20%, ma la popolazione del 30%, cioè è chiaro che c'è maggiore miseria e povertà. Questo al di là della questione dell'accumulazione degli uni e degli altri, ma è un dato puramente statistico, evidentemente. Quindi è possibile questo. Questo come incide? Vado rapidamente, se no prenderei troppo tempo. Sulla questione della reazione del movimento operaio. Molti, anche nel movimento trotskista internazionale, si attendevano che non la nostra tradizione, si attendevano che con lo sviluppo della crisi, in realtà a partire l'inizio della crisi a metà degli anni 70, ecco, poi va avanti meno dirompente di quanto molti la pensassero, ma va avanti e poi ha lo sviluppo della crisi ultima dal 2008 fino ad oggi. Questo sviluppo della crisi avrebbe portato a uno sviluppo della lotta di classe e dell'ascesa rivoluzionaria, in particolare con i paesi più colpiti dalla crisi. Questo è un dato di fatto che non si è verificato. Perché questo elemento? Perché è una falsa tradizione del marxismo che ha radice solo nel primo Marx e Engels, che poi non riportano più questa concezione, che la crisi provochi la rivoluzione. Non c'è un rapporto lineare ma contraddittorio. Nella sua relazione sulla situazione economica mondiale ai militanti di Mosca del Partito Comunista Bolscevico dopo il terzo congresso internazionale comunista, Trotsky, che aveva fatto la relazione sulla situazione mondiale, dice: la relazione reciproca tra il boom e la crisi. Il boom, molti dicono: ah, boom, cosa vuol dire boom? Cioè, nel termine marxista, boom vuol dire ripresa, non è che vuol dire boom, vuol dire che, perché qualcuno nega il boom, dice: sì, c'è stata la ripresa, però non è un boom. No, boom e recessione sono i termini marxisti. Poi uno li può interpretare come vuole, ma insomma, questo è il termine tradizionale. La relazione reciproca entro il boom e la crisi nell'economia e lo sviluppo della rivoluzione è di grande interesse per noi, non solo dal punto di vista della teoria, se non dal punto di vista della pratica. Ricordo che siamo nel 1921. Molti di voi ricorderanno che Marx e Engels scrissero nel 1851, quando il boom stava alla sua punta più alta, che era necessario riconoscere in quel momento che la rivoluzione del 1848 si era terminata o almeno si era interrotta fino a una nuova crisi. Engels scrisse che la crisi del 1847 era la madre della rivoluzione e che il boom del 1849-51 aveva favorito la marcia vittoriosa della controrivoluzione. Tutto considerato, sarebbe tuttavia falso e ingiusto interpretare questi giudizi nel senso che una crisi invariabilmente provoca un'azione rivoluzionaria e che i boom in cambio pacificano la classe operaia. La rivoluzione del 48 non nacque dalla crisi, più che altro gli prestò un maggiore impulso. In realtà la rivoluzione fu provocata dalle contraddizioni tra la necessità dello sviluppo capitalistico e le catene che lo stato politico e sociale semifeudale aveva imposto a tale sviluppo. Ecco, qui io credo che questo, io ho citato uno, ma si potrebbe fare 100 citazioni di Trotsky su questa cosa, perché più di Trotsky, perché devo dire che all'epoca di Marx, Marx e Engels lasciarono perdere questa cosa, perché si aspettava la rivoluzione. Devo dire che Trotsky anche poi in altri critici si era sbagliati, punto. E non c'è niente di falso nel marxismo, anche perché Marx e Engels non è che sono, nascono dalla testa di Giove come Minerva e quindi c'hanno tutto, cioè, costruiscono la loro teoria e la loro analisi in funzione degli avvenimenti. E nel 1857, con la crisi, si aspettavano la rivoluzione in Europa, o non dico la vittoria della rivoluzione, una crisi rivoluzionaria in Europa. Non successe niente. E da quel momento in poi Marx e Engels non hanno più riferito il rapporto tra rivoluzione e crisi in termini lineari. E beh, tanto è vero che la Comune di Parigi nasce al culmine di una fase di espansione lunga, di espansione capitalistica, che termina nel 1873, la Comune di Parigi nel 1871, per le contraddizioni esistenti, la sconfitta militare, il proletariato che cercava di riprendersi il suo ruolo politico e via dicendo. Questo è un elemento fondamentale del marxismo. Ed è chiaro che purtroppo alcuni pseudo-marxisti, pseudo-trotskisti o anche marxisti rivoluzionari veri, ma confusi su questa cosa, hanno ripreso platealmente le posizioni di Marx e Engels del 1848, diciamo, analizzate nel 1849-51, con questa speranza che la prossima rivoluzione sarebbe nata dalla prossima crisi, e le ripetono oggi in una maniera del tutto sballata, anche se più come un dogma astratto che come una guida per l'azione, che per noi è una contraddizione, perché la teoria marxista è una guida per le azioni. Allora vado rapidamente. Con questo io non voglio dare una visione negativa delle potenzialità. Ci sono intanto paesi in via di espansione in cui lo sviluppo economico provoca sviluppo della lotta di classe. La Cina è uno di questi. Il Vietnam, la Cambogia, tra l'altro paradossalmente la Cambogia ha subito nei primi anni della crisi capitalistica una recessione, e le lotte importanti sviluppate nei primi anni 2000 sono calate. Quando è ripresa potentemente una ascesa economica della Cambogia, certo come paese, diciamo, produttore di beni e per aziende straniere, è ripresa la lotta di classe, perché la classe operaia non ha avuto, ha avuto meno paura della disoccupazione, ha avuto più margini di intervento. È chiaro che c'è un limite economicistico in queste lotte, anche perché noi abbiamo il problema in questi paesi del totalitarismo, cioè un regime stalinista che si è mantenuto nelle sue forme. Trotsky diceva che lo stalinismo senza la proprietà sociale dei mezzi di produzione sarebbe stato una specie di fascismo. E allora adesso io credo che sia abbastanza non importante dire ma il fascismo, cioè, perché il fascismo poi si è anche configurato come un elemento ideologico, ma certamente sono regimi totalitari tra i peggiori del mondo, in cui non c'è niente di progressivo, perché le conquiste socialiste sono state abbattute, ne resta poca roba, ma insomma, praticamente niente, e il regime ha un totalitarismo come lo stalinismo, ma a difesa di un regime capitalistico in espansione. Ma ci sono anche paesi che risentono della crisi che sono entrati in processi rivoluzionari, l'Egitto nel 2011. Cioè, quindi non c'è, vorrei che non si passasse all'estremo opposto, che cioè se c'è crisi non c'è possibilità di sviluppi rivoluzionari. Dipende da come la crisi rivoluzionaria non è il prodotto della, diretto della crisi economica, è il prodotto delle contraddizioni del capitalismo, su cui incide la crisi o la ripresa economica in maniera diversa e differente. In Egitto le contraddizioni tra un proletariato montante e lo sviluppo della crisi economica è stato fondamentale per il processo rivoluzionario, e se noi vogliamo vedere un esempio storico più lontano, nel periodo 29-33, nel momento in cui Trotsky fa la battaglia frontale contro la concezione stalinista, appunto ripresa del cosiddetto terzo periodo, che diceva che siccome c'è la crisi c'è la rivoluzione imminente, quindi la teoria del socialfascismo e via di partiti socialdemocratici diventati fascisti e via dicendo, però ovviamente riconosce e sottolinea l'importanza della rivoluzione spagnola del 1931, che quindi non nasce dalla crisi, nasce nonostante gli elementi di crisi, dalle contraddizioni in cui uno Stato monarchico, anche lì con qualche elemento di semifeudale, non reggeva più come imperialismo subordinato nel quadro degli imperialismi internazionali. Noi abbiamo sviluppato come organizzazione una teoria che nei contenuti da tempo, ma come formula, è dovuta a un compagno che io amo ricordare, che si chiamava Silvio Paolicchi, un vecchio militante dirigente del Partito Comunista prima di diventare trotskista, fu anche presidente nazionale della Lega delle Cooperative, quando la Lega delle Cooperative non era la mafia che è attualmente, e in ogni modo ne fu cacciato perché si sapeva che era diventato trotskista, pur essendo l'epoca dell'entrismo, e che appunto dice, cioè, pose questo concetto nell'ambito del nostro dibattito, dice, sono le fascine. Cosa vuol dire le fascine? Vuol dire che il capitalismo lascia delle contraddizioni aperte, sono delle fascine che possono incendiare, la lascia dietro, diciamo, e apparentemente magari non succede niente, poi queste esplodono allora in una misura limitata. Per esempio è anche l'esempio dell'Ungheria, che su un elemento particolare è esploso tutte le contraddizioni che l'attacco della destra al movimento operaio aveva portato negli anni precedenti. Il discorso potrà estendersi a in altre situazioni. Il problema rimane quello delle possibilità di successo delle crisi rivoluzionarie, sia in termini generali sia in termini parziali. Termini generali o totali con la vittoria della rivoluzione, in termini parziali, con, come diceva il manifesto del Partito Comunista, con il consolidamento della coscienza e dell'organizzazione operaria. E questo rimanda all'elemento fondamentale del che Trotsky dice è l'elemento fondamentale della nostra epoca. Lo scrive nel 38, ma io credo che rimanga l'elemento fondamentale anche oggi. E Trotsky dice nel programma di transizione: la crisi storica dell'umanità si riduce alla crisi della direzione rivoluzionaria. Cioè ci sono stati in questi decenni, in questi 50 anni, grandi lotte operai che hanno posto il problema del potere, la Francia nel 1968, l'Italia, cioè pure in forme un po' particolari, sempre nel 68-69, l'Italia anche nel 1960 con la lotta antifascista e la mobilitazione contro Tambrone, il Portogallo in maniera evidente negli anni 70, i paesi arabi e via dicendo, ce ne possiamo aggiungere di altre, non moltissime, ma ci sono state queste espressioni di lotta, la Bolivia per parlare dell'America Latina. Quello che è mancato è stata una direzione rivoluzionaria che potesse portare avanti questa lotta, o perlomeno consolidare la propria forza, il proprio peso e organizzare il proletariato per un salto qualitativo successivo. Oggi noi, e vado alla conclusione, abbiamo il compito, in una situazione che a oggi è certamente negativa, di costruire il partito rivoluzionario, costruirlo in periodo di crisi. Credo che ci sia un esempio che tocca a noi, che ci dimostra che questo è possibile. Tra il 1873 e il 1894 ci fu quella che venne chiamata Grande Depressione. Il termine è un po' estremizzato, c'è anche discussione tra gli storici, perché non ci fu in realtà una depressione in termini tecnico-economici. Anzi, non ci fu nemmeno una recessione, salvo nel primo periodo, in particolare negli Stati Uniti. Ma ci fu una serie di situazioni di semistagnazione, deflazione dei prezzi, con quindi il fatto riduzione dei salari in maniera superiore alla riduzione dei prezzi, riduzione del tasso di profitto e via dicendo, che diede l'immagine di una situazione di depressione. Ad ogni modo, al di là di questo, che è una discussione storica che ha un'importanza, ma non è centrale, seriamente, i partiti rivoluzionari marxisti si costruirono in quella fase. Non ancora come grandi partiti di massa, con la parziale eccezione della Germania, ma in Francia i voti dei vari, perché erano vari, sembravano i trotskisti di oggi per fare una battuta, partiti socialisti negli anni 80, quindi in quei dove passarono dal 3 al 10% nelle elezioni, che è sempre un terreno, guardo un compagno, fondamentale e di base del marxismo, non perché il marxismo sia elettoralista, ma perché è un terreno per sviluppare la propaganda rivoluzionaria e costruire coscienza. E difatti Engels, ogni successo del Partito Socialdemocratico Tedesco, dice: ah bene, abbiamo preso 3% in più, 5% in più, basta leggere le sue lettere, e credo che fosse assolutamente giusto. Quindi noi, e concludo veramente, dobbiamo mantenere controcorrente un elemento, la chiarezza rivoluzionaria. Allora si può discutere i partiti che si formarono in quell'epoca, eccetera, eccetera, alcuni aspetti. Ma è chiaro che l'indipendenza di classe dalla borghesia e la coerenza generale rivoluzionaria non vennero messe in questione. Nessuno si sognò di andare a fare i governi di centrosinistra. Quando noi parliamo della sinistra oggi, anche quella che noi come partito abbiamo deciso, tappandoci il naso, di votare perché è il meno peggio, adesso la dico come una battuta, alle elezioni, dobbiamo sempre considerare che non si tratta di partiti operai, si tratta di partiti operai borghesi, operai per la loro base, i loro richiami, ma borghesi per la loro politica reale. L'hanno visto con i governi, si è visto con i governi Prodi e via dicendo. Quindi per costruirsi è necessario mantenere controcorrente la chiarezza rivoluzionaria, sviluppare un'azione prevalentemente di propaganda, anche perché noi siamo più deboli dei marxisti degli anni del 1870, in generale, in Argentina magari no, ma in Italia sì, e nella maggior parte dei paesi, intorno a un'azione prevalentemente di propaganda, intorno al programma generale e del partito, del marxismo rivoluzionario, gli obiettivi transitori, e sviluppare, ove possibile, un'agitazione sulla base appunto delle possibilità reali, con l'impegno per cambiare il mondo, perché io oggi sentivo, e concludo anche qui con un piccolo aneddoto, ho sentito sul telefonino, a dire il vero, mi è arrivato il messaggio, il compagno, tra virgolette, Giulietto Chiesa, il quale sulla base di qualche documento del Pentagono diceva che al 90% nel 2024 ci sarà la guerra mondiale con bombe atomiche. Allora, io non lo escludo evidentemente, però come al solito, come tante volte succede, questi dietrologi cosa prendono? Prendono gli studi del Pentagono, di altri, la borghesia. E io credo sempre che è una lezione che i marxisti e i rivoluzionari usano poco, perché se uno dice l'altro bit e non la dirà, fanno sempre 10 piani possibili. La Thatcher, quando ci fu la guerra delle Malvinas, aveva un piano: ci vuole, bombardare con una bomba atomica Buenos Aires. Chiaro che la Thatcher non voleva bombardare, però tra i 10 piani che avevano messo, proprio andasse male, ci affondano tutte le corazzate, ci mettono in questione tutto l'impero, bla bla bla, possiamo anche pensare al limite di metterci una bomba atomica su Buenos Aires. Ecco, non bisogna prendere appunto al di là di queste cose, però è chiaro che insomma il rischio con la rivalità maggiore tra potenze imperialiste vecchie e nuove, Cina e Russia, e vecchie potenze imperialistiche, la questione della barbarie di una guerra mondiale e di un aggravamento delle condizioni di vita delle masse si pone. Quindi nel 100° anniversario dell'assassinio di Rosa Luxemburg, credo che il concetto socialismo barbare, quindi la necessità di lavorare controcorrente senza farsi riprendere da sirene di opportunismi eccetera per la costruzione del partito rivoluzionario marxista, sia una necessità e anche un invito per tutti i compagni che non sono già militanti a impegnarsi accanto, dentro il nostro partito, nelle forme che decideranno e sarà possibile, per questa prospettiva, insieme ai nostri compagni degli altri paesi. Vi ringrazio.
Eh, se mi dai il tempo così mi alzo in piedi perché io cammino.
Sono peripatetico.
Sono peripatetico.
Ma è venuto a piovere?
Sì. Parecchio.
Parecchio, e continuerà secondo le previsioni che sono più o meno come la statistica.
No, ma Tempo Italia non l'ha detto.
Ultimamente
Tempo Italia mi ha fregato.
Era previsto anche il temporale. Io mi concentrerò, diciamo così, su due aspetti in particolare, la crisi e la classe, che erano un po' una parte del titolo di oggi, cercando di dare un contributo di approfondimento sulla crisi del 2007 e del 2009 e sulla dinamica che ci sono stati in questi 10 anni di crisi e sulla dinamica che appunto ha conosciuto la classe nel nostro paese, ma più in generale a livello mondiale, nelle sue differenziazioni in questi anni. E un po' con un'altra mia deformazione professionale utilizzerò delle slide senza cercare
il compagno,
perché secondo me, con tutto che la statistica mente, ci dà comunque degli indicatori, dei proxy, delle approssimazioni di quelle che può essere una tale realtà, che ogni tanto sono molto visibili, molto plastiche, sono utili a capire quelli che comunque sono i dati di fatto e non tanto, come dire, le teorie. Allora inizio con la crisi del 2007-2009, riprendendo due cose anche dalla relazione introduttiva di Franco. La prima cosa, assolutamente corretto, lo riprenderò poi, il paragone con la Grande Depressione del 1873. Franco ricordava come c'è tutta una discussione tra gli economisti e gli storici sul reale profilo di crisi economica strutturale, e se noi ci immaginiamo gli storici fra 70 anni che guarderanno il periodo di crisi, diciamo post 2007, come potete vedere forse da quel grafico, in quel grafico sono rappresentati nella linea più alta il PIL mondiale e nelle linee successive quello dell'America e dei paesi di economia avanzata, OCSE, che come vedete sono praticamente due linee sovrapposte. L'ultima linea azzurrina più bassa è l'Italia, il nostro paese, come vedete uno di quelli che ha conosciuto la crisi in maniera più significativa, sotto la media, in maniera evidente, da statistico, diciamo così, una lettura statistica approssimativa. Però come si vede, la linea dello zero passa più o meno a metà del foglio, in realtà, eccetto che nel 2009, il mondiale in questi 10 anni è sempre cresciuto, con percentuali sempre superiori al 3%. In alcune situazioni, in alcuni anni, anche superiore al 4%. Di nuovo, possiamo a lungo discutere se è una statistica corretta, non è corretta, quanto il PIL cinese sia in reale, sia una lettura reale dei dati, o ci siano degli elementi politici. Ma io credo che questi siano dettagli. Il punto vero è che questi 10 anni di crisi mondiale non sono stati 10 anni di totale blocco, di recessione, di perdita di accumulazione delle forze produttive, non solo di perdita delle forze produttive in senso assoluto, sono stati 10 anni di perdita di accumulazione. E seconda cosa che si nota da questo punto di vista è che, come vedete, il PIL mondiale, la prima linea rossa, cala da sopra il 5% e arriva praticamente a zero, leggermente sotto zero, meno 0,1 se non ricordo male, nel 2009, che da un punto di vista statistico è una recessione minimale, perché evidentemente c'è un controbilanciamento. Se l'Italia, gli Stati Uniti, e guardate i paesi OCSE, che è la linea diciamo più scura, azzurra, blu, sopra la linea dell'Italia, calano di così, evidentemente ci sono dei paesi che in quegli anni salgono.
Piove?
Sì, c'è una leggera gocciola.
In centro al tavolo,
finché esatto, finché rimane
sicuri? Non vedo niente. Qui, qui sì, sì. Sono lontani.
Per cui, diciamo così, la crisi ha una dimensione articolata da questo punto di vista, e la riprenderò, una relazione diseguale all'interno del panorama del mercato mondiale e di un sistema capitalistico che è uno degli elementi che caratterizzano la nostra era, che per la prima della volta nella storia è un sistema capitalistico mondiale. poi si può discutere se nei primi 20 anni del Novecento, gli ultimi 20, con il periodo della colonizzazione, tutto il sistema mondiale era stato, come dire, ricompreso all'interno del mercato capitalistico in maniera piena. Sicuramente lo è oggi, e lo è oggi, diciamo così, come stagione politica, come fase politica, negli ultimi 45 anni. L'altro elemento che sottolineo della crisi è, lo sottolineo in maniera molto rapida, diciamo, dopo il scontato che tutti un po' sappiano la storia. La crisi in realtà inizia a svilupparsi nell'autunno del 2005, quando i prezzi delle case negli Stati Uniti iniziano a rallentare. Dalla fine degli anni 90 in poi, negli Stati Uniti, i prezzi delle case erano in crescita esponenziale e con questa crescita continua e molto sostenuta avevano, come dire, sostenuto un'espansione finanziaria che si leggeva su l'innalzamento dei prezzi delle case. Nell'autunno 2005 i prezzi delle case iniziano a rallentare. Nell'autunno 2006, a un anno di distanza, perché qui anche i tempi della crisi, c'è un tipping point, i prezzi delle case iniziano a calare e sul calo dei prezzi delle case inizia a esplodere una crisi finanziaria, inizia a crescere una crisi finanziaria. Una crisi che è costruita sul fatto che sui prezzi delle case erano stati costruiti un enorme circuito di mutui che finanziavano prodotti finanziari che a loro volta finanziavano speculazioni a livello globale. Da allora, come dire, è entrato, credo, nel linguaggio comune della popolazione mondiale il termine subprime, che sono appunto questa sorta di titoli su cui si scommette e si raccolgono i finanziamenti sui mutui. Quello che è il crollo del mercato immobiliare americano, c'è un bellissimo film uscito in questi mesi, che è un thriller satirico americano, che è ambientato nel 2008-2009 in Arizona, in queste enormi città satellite nate, basate su queste enormi diciamo, speculazioni immobiliari di case che le persone compravano, spendendone indebitante solo tanto, contando di venderla 2 o 3 anni dopo e di poter non solo ripagare il mutuo ma farci anche dei soldi ulteriori, e che invece nel 2009-2010 sono abitate assolutamente vuote per 3/4, in un thriller a metà dell'orrore che si svolge in una di queste cittadine della periferia americana con le casine tutte molto belle, la piscina, siamo in Arizona, fa caldo, e che sono totalmente vuote perché in realtà ormai è tutto fallito. E a chi può sembrare strano, io vorrei ricordare, se voi leggete le cronache della crisi del 29, la crisi finanziaria del 29 si innesca anche a partire dalle speculazioni in Florida, per cui le case venivano vendute nelle colline, sì, della Florida, nelle palude, con seaside, vista mare, anche se il mare distava 70 km di distanza, e in questa maniera però monolocali costavano cifre spropositate e finanziavano il mercato di Wall Street per la prima espansione. È esattamente il meccanismo identico, il meccanismo che fa la differenza e che apre il contagio mondiale nel 2007-2008 è che su questo, come dire, bolla immobiliare, come tante bolle finanziarie e immobiliari della storia del capitalismo, un sistema di derivati come i subprime era stato usato come leva finanziaria per favorire quel processo di globalizzazione finanziaria e di iperprofitti a livello finanziario. E quindi piano piano che cresce improvvisamente l'esplosione prima di alcune banche che erano, come dire, particolarmente interessate nel mercato del mutuo, poi di alcune grandi finanziarie, a un certo momento va a colpire il cuore del sistema finanziario americano, le 5 grandi banche di New York, c'è il fallimento di alcune di queste banche, c'è la ristrutturazione di quasi tutte, e a quel punto si apre la crisi mondiale e si apre quel crollo. Come vedete, in realtà c'è un'altra particolarità che, su cui non mi perdo, ma che vale la pena notare: l'Italia non è solo uno dei paesi dove la crisi dura di più, ma è uno dei paesi che conosce due recessioni molto nette, non solo nel 2009 ma anche nel 2012, quando c'è un abbassamento della curva netta, che avviene in Italia e che in tutti gli altri paesi è molto più moderato ed è più l'avvio, diciamo, di una fase di stagnazione, di stabilizzazione, diciamo così, più che una vera e propria crisi. L'Italia invece conosce questa doppia crisi nel 2012. Il punto è le letture che sono state fatte di questa crisi. Essendo scoppiata, ma ripeto, come è scoppiata quella del 29, l'anno brutto della grande crisi degli anni 30, fu 32-33,